Un caro saluto. Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta del pensiero filosofico e teologico di Sant'Agostino. La volta scorsa ci siamo salutati con una domanda: cosa faceva Dio prima di creare il cielo e la terra? È la domanda che si è posto anche Sant'Agostino e che lo ha spinto a un'analisi del tempo conducendolo a soluzioni geniali divenute poi famose. Prima di creare cielo e terra, come abbiamo già detto la volta scorsa, non esisteva tempo, quindi non si può parlare di un prima. Il tempo è creazione di Dio, per cui la nostra domanda iniziale appare priva di senso, è un errore. Infatti ribalta su Dio una categoria che vale solo per la creatura. Leggiamo quel che scrive Sant'Agostino nelle Confessioni. Né tu precedi i tempi rispetto a un tempo, altrimenti non precederesti tutti i tempi. Sì, bene, tu precedi ogni passato nell'eccesso della tua eternità sempre presente e trascendi ogni futuro perché è futuro, e il futuro, una volta arrivato, diventa passato. Mentre tu sei sempre il medesimo e gli anni tuoi non avranno fine. I tuoi anni sono un solo giorno e il giorno tuo non è ogni giorno, ma l'oggi, perché il tuo oggi non cede al domani, non succedendo a ieri. Il tuo oggi è l'eternità. Tempo ed eternità sono dunque due dimensioni tra loro incommensurabili, e molti degli errori che gli uomini compiono quando parlano di Dio sorgono proprio dall'applicazione indebita delle categorie del tempo all'eterno, che è invece totalmente altro dal tempo. Ma che cos'è il tempo? Il tempo implica passato, presente e futuro. Il passato non è più e il futuro non è ancora. E il presente, se fosse sempre e non trascorresse nel passato, non sarebbe più tempo, ma eternità. L'essere del nostro presente è in realtà un continuare a cessare di essere, un tendere continuo al non essere. Sant'Agostino rileva come in realtà il tempo esista solo nello spirito dell'uomo, perché è lì che si mantengono presenti il passato con la memoria, il presente con l'intuizione e il futuro con l'attesa. Il tempo quindi sta nell'anima. Scrive Sant'Agostino sempre nelle Confessioni. Ma in qual modo diminuisce o si consuma il futuro che non è ancora o cresce il passato che non è più, se non perché nell'anima, che è la causa del fatto, esistono tre stati? E in vero essa aspetta, fa attenzione, si ricorda. Per modo che quello che aspetta, attraverso a ciò che è l'oggetto della sua attenzione, passi a diventare materia del suo ricordo. Ora, nessuno nega che il futuro non sia ancora. Ciò non pertanto esiste nell'anima l'aspettazione del futuro, e nessuno nega che il passato non sia più. Ciò non pertanto esiste tuttora nell'anima il ricordo del passato. E nessuno nega che il presente sia privo di estensione, giacché il suo trascorrere è un punto. Ciò non pertanto dura l'attenzione attraverso la quale ciò che sarà presente si affretta verso l'essere assente. Non dunque lungo il tempo futuro che non esiste, ma il futuro lungo e l'attesa lunga del futuro. Né è lungo il passato che nemmeno esiste, ma il passato lungo è il ricordo lungo del passato. Perché esiste il male? Se tutto proviene da Dio, chi è bene? Da dove proviene il male? A questa domanda Sant'Agostino ha fornito una spiegazione che per secoli e ancora oggi costituisce un punto di riferimento ineludibile. Il male non è un essere, ma una privazione di essere, una mancanza di essere. Leggiamo ciò che scrive. È il male di cui cercavo l'origine. Non è una sostanza, perché se fosse una sostanza sarebbe un bene. è in vero o sarebbe una sostanza incorruttibile e perciò senz'altro un bene grande, o una sostanza corruttibile e perciò un bene che altrimenti non potrebbe andar soggetta a corruzione. Perciò vedi chiaramente come tu, Dio, facesti buone tutte le cose. Il problema del male può essere affrontato a tre livelli: quello metafisico-ontologico, quello morale e quello fisico. Dal primo punto di vista, quello metafisico-ontologico, nel cosmo non esiste male. Esistono solo gradi inferiori di essere rispetto a Dio, dipendente dal fatto che le cose create sono finite e si collocano a differenti livelli di finitudine. Tuttavia, anche ciò che a prima vista può apparire come un difetto e quindi sembrare un male, in realtà in un'ottica complessiva e universale può scomparire. I gradi inferiori dell'essere e le cose finite, anche quelle infime, risultano essere in questa prospettiva momenti articolati di un tutto armonico. Dal secondo punto di vista, quello morale, male è invece il peccato, e il peccato dipende dalla cattiva volontà che non ha una causa efficiente. La volontà, per sua natura, dovrebbe tendere al bene sommo. Poiché però esistono molti beni creati e finiti, la volontà può tendere a questi e, rovesciando il giusto ordine gerarchico, preferire la creatura a Dio, i beni inferiori a quelli superiori. Stando così le cose, il male dipende dal fatto che non vi sia un unico bene, quello sommo, bensì molti beni, e consiste in una scorretta scelta fra questi. Il male morale è pertanto una aversio a Dio e una conversio ad creaturam, scrive Sant'Agostino nella Città di Dio. Nessuno cerchi la causa efficiente della cattiva volontà. Questa causa non è efficiente, ma deficiente. Non è una forza produttiva, ma la mancanza di essa. Infatti, l'allontanarsi da ciò che è l'essere sommo per avvicinarsi a ciò che possiede l'essere in grado inferiore significa incominciare ad avere una volontà cattiva. E ancora, la cattiva volontà non è in un individuo se non perché egli vuole così e sarebbe altrimenti se volesse altrimenti. Ecco perché solo ai difetti volontari e non a quelli naturali viene dato un giusto castigo. La volontà diventa cattiva non perché si rivolga a cose cattive, ma perché si rivolge malamente, ossia contro l'ordine della natura, da colui che è l'essere sommo a un essere inferiore. Dio ci ha donato una volontà libera e questo è stato un grande bene. Il male è il suo cattivo uso. Per questo Sant'Agostino giunge ad affermare, riferito a Dio, «Il bene in me è opera tua, tuo dono. Il male in me è mio peccato». C'è poi un terzo punto di vista, quello del male fisico, come le malattie, le sofferenze, i tormenti dell'anima e infine la morte. Sono tutte conseguenze del peccato originario, quindi del male morale, scrive Sant'Agostino. La corruzione del corpo che appesantisce l'anima non è la causa, ma la pena del primo peccato. Non è la carne corruttibile che ha reso l'anima peccatrice, ma è l'anima peccatrice che ha reso il corpo corruttibile. Se tutto questo viene però visto nell'ottica della storia della salvezza, vediamo come acquisisca un significato positivo. Abbiamo già visto come Sant'Agostino abbia avuto una vita interiore alquanto tormentata ed è il primo autore, pertanto, a presentarci i conflitti della volontà in termini precisi. Scrive: «Ero io che volevo, io che non volevo. Ero proprio io che né volevo pienamente né rifiutavo pienamente. Perciò lottavo con me stesso e mi straziavo da me stesso». Secondo Socrate, era impossibile conoscere il bene e fare il male. Eppure si vede come nella realtà di tutti i giorni accada spesso l'opposto. Come mai? Per Socrate questo era un autentico paradosso. ma Sant'Agostino lo risolve. Egli spiega come la ragione possa sì conoscere il bene, ma la volontà respingerlo. La libertà è propria della volontà, non della ragione. E la volontà, pur appartenendo allo spirito umano, è facoltà differente dalla ragione, e benché sia ad essa legata, ha una propria autonomia. La ragione conosce, la volontà sceglie, e può scegliere anche ciò che è irrazionale, ossia ciò che non è conforme alla retta ragione. Ecco spiegata così la possibilità dell'aversio a Deo e della conversio ad creaturam. La prima deviazione della volontà è rintracciabile nel peccato originale, che fu un peccato di superbia. Scrive in merito Sant'Agostino: «I due primi uomini dovettero cominciare ad essere cattivi nell'interno, prima di cadere nell'aperta ribellione, poiché non si può arrivare a commettere un'opera cattiva se non vi è prima la cattiva volontà. E che cosa poté essere il principio della cattiva volontà se non la superbia? E che cos'è la superbia se non il desiderio disordinato di una perversa eccellenza? E la grandezza perversa si ha quando l'animo, abbandonato quel principio a cui deve sempre aderire, si crede e diventa, per così dire, principio a se stesso. Questo accade quando si vuole accontentare troppo se stessi. E il primo uomo accontentò se stesso quando si distaccò da quel bene immutabile che avrebbe dovuto piacergli più di se stesso. Questo distacco però era voluto, poiché se in lui la volontà fosse rimasta ferma nell'amore del bene sommo e immutabile, dal quale era illuminato per vedere e infiammato per amare, non se ne sarebbe allontanato per far piacere a se stesso. L'arbitrio della volontà è però veramente libero e in senso pieno solo quando non fa il male, esattamente così come venne dato originariamente all'uomo. Ma dopo il peccato originale, la volontà si è indebolita e ora ha bisogno della grazia divina. Scrive Sant'Agostino: «Allorché l'uomo cerca di vivere rettamente, avvalendosi delle sue sole forze, senza l'aiuto della grazia divina liberatrice, egli viene vinto dal peccato. Ma l'uomo ha anche il potere di credere, nella sua libera volontà, nel suo liberatore e di accogliere la grazia». Per fare il bene occorrono insomma due condizioni: un dono di Dio, che è la grazia, e il libero arbitrio. La grazia non ha l'effetto di sopprimere la volontà, bensì di renderla buona da cattiva che era diventata. La libertà consiste dunque nel potere di usar bene il libero arbitrio. Si ha la libertà in grado supremo quando ci si trova confermati nella grazia al punto da non poter più fare il male. L'uomo più libero è quello completamente dominato dalla grazia di Cristo. Libertas vera est Christo servire. Il male è dunque amore di sé, in una parola, come detto, la superbia. Il bene è l'amore di Dio, in una parola, l'amore del vero bene. Ma questo non vale solo per i singoli individui, bensì anche per l'intera comunità. L'insieme degli uomini che vivono per Dio costituisce quella che Sant'Agostino definisce la città celeste. Leggiamo quel che scrive: «Due diversi amori generano le due città. L'amore di sé, portato fino al disprezzo di Dio, generò la città terrena. L'amore di Dio, portato fino al disprezzo di sé, generò la città celeste. Quella si gloria di se stessa, questa in Dio. Quella cerca la gloria degli uomini, questa ha per massima gloria il Dio». E prosegue: «La città terrena è quella di coloro che vivono secondo l'uomo, e l'altra è quella di coloro che vivono secondo Dio». Le due città hanno anche un corrispettivo in cielo, nelle schiere degli angeli ribelli e in quelle degli angeli rimasti fedeli a Dio. Sulla terra esse sono sorte con Caino e Abele, rispettivamente simboli di queste due città. Su questa terra l'abitante della città terrena la fa da dominatore, ma è destinato all'eterna dannazione. L'abitante della città celeste è invece come un pellegrino ed è destinato all'eterna salvezza. La storia ha quindi il proprio inizio con la creazione e il proprio termine col giudizio finale e con la resurrezione. In mezzo vi sono tre momenti essenziali intermedi che ne scandiscono lo scorrere: il peccato originale con le sue conseguenze, l'attesa della venuta del Salvatore, l'incarnazione e la passione del Figlio di Dio con la costituzione della sua Chiesa. Alla fine della sua opera, La città di Dio, Sant'Agostino insiste molto sulla risurrezione. La carne risorgerà integra e in un certo senso trasfigurata, ma restando carne. Scrive Sant'Agostino: la carne spirituale sarà dunque soggetta allo spirito, ma sarà carne, non spirito. Come lo spirito è stato soggetto alla carne, ma rimase spirito, non carne. La storia si concluderà dunque col giorno del Signore, il quale, scrive Sant'Agostino, sarà come l'ottavo giorno consacrato con la risurrezione di Cristo e che figura il riposo eterno non solo dello spirito, ma anche del corpo. Là riposeremo e vedremo. Vedremo e ameremo. Ameremo e loderemo. Ecco ciò che sarà nella fine senza fine. E quale altro fine è il nostro se non quello di pervenire al regno che non ha fine? Secondo i filosofi greci, da Socrate in avanti, buono sarebbe l'uomo che sa e che conosce, per cui bene e virtù sarebbero scienza. Sant'Agostino invece ribalta questa prospettiva e afferma che l'uomo buono è quello che ama, in particolare quello che ama ciò che deve amare. Quando l'amore dell'uomo è diretto verso Dio e ama gli uomini e le cose in funzione di Dio, allora è caritas. Quando invece è diretto verso se stesso e verso il mondo e le cose del mondo, allora è cupiditas. Si ama nel modo giusto quando si amano se stessi e gli uomini, non secondo il giudizio degli uomini, ma secondo il giudizio di Dio. Sant'Agostino fornisce anche un criterio preciso all'amore, distinguendo tra uti e frui. I beni finiti vengono usati, uti, come mezzi, e non vanno pertanto trasformati in oggetto di fruizione, frui, come se fossero fini. Così la virtù dell'uomo è l'ordo amoris, ossia l'amare se stessi, gli altri e le cose secondo la loro dignità ontologica. Anche la conoscenza della verità e della luce che illumina la mente viene riferita da Sant'Agostino in termini di amore. Scrive: chi conosce la verità conosce quella luce e chi conosce quella luce conosce l'eternità. L'amore è quello che conosce. In una parola, pondus meum, amor meus. Il mio peso sta nel mio amore. La consistenza di un uomo è data dal peso del suo amore, così come dal suo amore viene determinato il suo destino terreno e ultraterreno. Solo in questa prospettiva si può comprendere rettamente l'esortazione di Sant'Agostino «Ama et fac quod vis». Bene, abbiamo così fatto la conoscenza di Sant'Agostino, un grande della filosofia cristiana che infatti, pur sintetizzando il suo pensiero, ha richiesto ben tre puntate per poterlo conoscere in tutti i suoi aspetti. Ora procediamo nel nostro cammino alla scoperta della vera filosofia, quella che conduce a Dio, e leggiamo quel che scrive lo storico bizantino Procopio di Cesarea nella sua opera Guerra Gotica. Simmaco e Boezio, suo genero, uomini di antica nobiltà, erano tra i più autorevoli senatori romani, entrambi insigniti di nobiltà consolare. Ambedue si applicarono alla ricerca filosofica e si segnalarono per il loro senso di giustizia. Erano larghi di soccorso, utilizzando le loro ricchezze, sia nei confronti dei cittadini, sia verso gli estranei. E proprio per questo giunsero sì ad avere una larga rinomanza, ma si attirarono anche l'invidia di uomini rotti a ogni perfidia. Teodorico, persuaso dalle calunnie di costoro, li mandò a morte sotto l'accusa di ordire una ribellione e fece confiscare i loro beni. In realtà il processo a Boezio non fu un caso di vendetta personale, né si trattò di un episodio isolato, bensì rappresentò il momento culminante di un esteso contrasto politico, nonché il segno chiaro di un radicale mutamento nei metodi di governo di Teodorico. Chi fu allora Anicio Manlio Torquato Severino Boezio? Fu martire e padre della Chiesa. Esercitò con le sue opere una profonda influenza sulla filosofia cristiana del Medioevo, tanto da essere ritenuto per alcuni versi addirittura il fondatore o perlomeno il precursore della scolastica. San Severino Boezio nacque a Roma attorno al 480 in una facoltosa famiglia patrizia. Suo padre morì quando egli era ancora giovane, per cui lo adottò un altro patrizio, Quinto Aurelio Memmio Simmaco, che lo formò alla letteratura e alla filosofia. Giovanissimo sposò la figlia di Simmaco, Rusticiana, attorno al 495. Ebbero due figli, Flavio Boezio e Simmaco, elevati poi nel 522 alla dignità della carica consolare. San Severino Boezio fu il principale collaboratore del re ostrogoto Teodorico. Ricoprì dal settembre del 522 all'agosto del 523 la carica di Magister Officiorum, occupandosi della direzione generale dei servizi di corte e dello Stato, ebbe alcuni compiti di politica estera e il comando delle guardie addette al palazzo del re. Tradusse in latino le opere di Platone e di Aristotele. A Ticinum, l'odierna Pavia, il referendarius Cipriano, esponente del partito filogotico, sequestrò alcune lettere dirette alla corte di Bisanzio e in base ad esse accusò il nobile romano Albino di complottare i danni di re Teodorico. San Severino Boezio difese però Albino, definendo false le accuse rivolte nei suoi confronti. In Teodorico si insinuò a quel punto il sospetto. Temendo tradimenti e congiure, fece imprigionare San Severino Boezio a Pavia nel settembre 524 con l'accusa di aver impedito l'opera dei delatori nei riguardi del Senato e di aver